Buonasera cari amici, siete sintonizzati su Radio Alma 101.9 FM, la tela sonora, anche questa sera una pagina, la terza pagina di Anna Maria Farappi, e per la presentazione del nostro ospite, col quale ci metteremo un po' in diretta, Sandro San Giorgi. Aspetto a presentarvi Sandro, perché vorrei che fosse lui stesso quando lo avremo al telefono, e se così iniziamo la serata leggendo la terza pagina. E questo è il progetto Il filo rosso di Anna Maria Farappi, per chi fosse all'ascolto della tela sonora per la prima volta, e quindi questa sera la terza pagina. Le radici nella sorgente del vino di Anna Maria Farappi. Ospite Sandro San Giorgi. Sondrio, 7 novembre 2008, Giardinetti Pubblici. Siedo. La luce rossastra del tramonto scende lentamente, filtrando tra le foglie degli alberi, raggiungendomi. Mi godo mezz'ora di quiete in una panchina. Fa quasi freddo, mi stringo in me. Le ore del viaggio, i pensieri, la stanchezza dei giorni precedenti, la responsabilità per gli impegni prossimi, tutto questo e altro scivola da me giù dal corpo e tocca terra. E si fa terra. Svuotandomi del peso, riacquisto nella luce energia. Ad occhi chiusi sento qua e là gli uccellini misti alle voci leggerissime dei bambini. Riesco perfino a vivere minime auree di gioia. La palla del piccino rimbalza contro la mia gamba. Pensava che dormissi. Gli sorrido mentre lui ride e mi regala un pugnetto di terra, raccolta lì, come per scusarsi e propormi di giocare insieme. Questo gesto mi accende molte vie di pensiero. Benedico la naturalezza del bimbo, che conclude con un baratto il suo comportamento, e mi chiedo quanta distrazione, quanta dimenticanza, quanto sfregio ogni giorno noi adulti compiamo nella relazione con la terra e con tutti gli altri elementi. Questo gesto del portarsi la terra è un anello di dichiarata fratellanza per un'eredità avuta in dono, a cui dobbiamo rendere conto, una condivisione in divenire. Il consumismo famelico rovescia l'accezione della parola utilità, inquina le tempie e il cuore. Nella corrente dei pensieri premo dentro il palmo il pugnetto di terra, come per riscaldarmi, trovando energia e riferimento. Mi alzo e vado all'appuntamento. Mi viene in mente un volto che vive la sacralità della terra, tanto da impegnarsi professionalmente, totalmente, con una coerenza monacale e guerriera, annunciata tra tre aggettivi: ribelle, nobile, disperato. Ho conosciuto Sandro San Giorgi in Villa Alessi a Faedo, nella provincia di Padova, in un tempio di arte dentro cui accadevano nascite di vino, narrazioni del vino di cui Sandro è maestro, tra le splendide pitture e i raffinati dettagli architettonici di Fernanda Ferraresso sotto la guida di Franco Zanovello. In una serata, tra i rossi liquidi e la mia poesia, ho incontrato questo uomo intero, la sua passione ed il suo rigore, il suo sentire, il creato attraverso la lunghissima, lentissima storia di ogni vino. E qui, davanti a me, in me gli chiedo:
che cos'è un bicchiere di vino? Un'essenza liquida che si ritrasforma dentro il corpo di chi la riceve. Prima del bicchiere vive un lavoro grande, enorme, corale, di persone flesse in terra e attentissime al cielo. Il bicchiere stesso, che richiama il calice del Graal, ha in sé una lavorazione antica, forma e trasparenza cerimoniale, esige una precisa gestualità. Poi viene l'educazione sensoriale dell'individuo, che sceglie quel vino e non un altro. E la coscienza sensibile, la consapevolezza di ciò che sta entrando in lui. Ti chiedo di narrare, Sandro, il perché del tuo fare, la tua emozione, quanto e come la parola per te è in grado di insegnare all'altro tutto questo, di accedere l'altro in tutto questo.
Sono convinto che nella descrizione di un'emozione, di un'impressione, di una sensazione, vi sia l'atto educativo. Quando sono con i miei alunni, li invito ad una manifestazione verbale. Ditemi, li esorto, così che possano esprimere quello che provano senza alcuna mediazione del ragionamento. Mi rivolgo allo stesso modo ai profani ed ai più avvertiti, perché nella descrizione immediata si nasconde una parte della verità. Ma se non si sentono di uscire allo scoperto, molte sono le persone timide che temono di dire una cosa inappropriata. Le incoraggio a scrivere tutte le associazioni che sentono vicine, soprattutto quelle che appaiono le più improbabili, perché sovente sono quelle giuste. Il vino contiene il mondo, nulla vi è escluso a priori. Attraverso tale cammino maieutico, nel quale condivido con loro il mio percorso di crescita, tento di risvegliare una sensorialità assopita e frastornata. Che è poi la stessa cosa, provo a riportare alla luce la spontaneità delle impressioni, questi i primi passi verso una profonda educazione dei propri sensi.
Ma il vino è un fatto del tutto soggettivo? Naturalmente sì. È un errore però credere che la soggettività sia una condizione statica che si alimenta in modo autartico, che vive solo di impressioni epidermiche. Educare la soggettività è la mia sfida. Convincere chi si appassiona al vino e poi se ne innamora definitivamente a coltivare la valutazione personale accogliendo la varietà come un'occasione di conoscenza. Ecco cosa distingue l'esperto vero da chi si è costruito una cultura enciclopedica, la capacità di accogliere la diversità. Nel lasciarsi diventare le emozioni mettiamo in moto la memoria sensoriale che possiede un circuito elettrochimico, indipendente da quello razionale. Attraverso questo suo movimento tornano in superficie aspetti che non avevamo preso in considerazione, cromatismi, odori, tattilità che pensavamo di non aver notato e che invece il nostro sistema sensoriale ha assimilato senza il nostro consenso e che rimette in circolo in maniera imprevedibile senza avvertirci. Ascoltarsi, non temendo di lasciarsi smentire dalle emozioni e superando la possibile delusione da qualcosa in cui si credeva, significa alimentare la propria soggettività e farla diventare uno strumento più preciso di qualsiasi tentativo di rendere scientifico l'esame organolettico attraverso medie di valutazioni e test antropometrici. Il nostro alleato è il tempo. Degustare significa dedicarsi, tornare nel bicchiere e nella bottiglia aperta per capire che il vino è una materia viva e deve saper affrontare l'ossigeno modificandosi, crescendo e decadendo secondo la sua vocazione espressiva. Seguire tutto questo aiuta a comprendere la sostanza nutriente del vino, che è un liquido spirituale, prima ancora di essere cibo per la carne.
Sandro San Giorgi, 1962, giornalista e scrittore. Dal 1978 si occupa professionalmente di vino e gastronomia. Nel 1982 diventa sommelier professionista e inizia la libera professione di divulgatore enologico. Dal 1982 al 1991 è uno dei più richiesti relatori nei corsi dell'Associazione Italiana Sommelier. Nel 1986 contribuisce attivamente alla nascita dell'Associazione di Consumatori e Appassionati Arcigola, dal 1989 Movimento Slow Food. Dal 1991 lascia l'AIS e lavora stabilmente con Slow Food, diventando il responsabile della didattica sul vino e su altri temi gastronomici, incontrando fino al 2000 più di 14.000 persone. Alla fine del 1999 lascia Slow Food e diventa editore in proprio con la rivista Portos, dedicata all'enogastronomia. Dal 2001 è responsabile del progetto didattico Portos Racconta, in 7 anni ha già incontrato più di 5.000 persone. Ha scritto libri sul Soave e sull'Amarone. Ha curato le 2 edizioni italiane del libro di Nicolas Joly, Il vino tra cielo e terra, uscite con Porto 6 edizioni. Ha scritto il saggio Il matrimonio tra cibo e vino. Vanta una consolidata esperienza di critico e pubblicista enologico. È considerato il più autorevole insegnante di materie legate al vino e uno dei pochi critici realmente indipendenti. Sta ultimando il manuale L'invenzione della gioia, dedicato alla degustazione del vino. Ecco, cari amici, abbiamo così presentato la terza pagina di Anna Maria Farabi e avete sentito l'altra voce, Giulietta Lachi con me in radio.
Buonasera.
Buonasera, e Gabritti dall'altra parte del microfono. Abbiamo 2 ospiti di eccezione, perché Giulietta è in ritardo proprio per questo motivo, infatti si è recata all'aeroporto a prendere la mamma e il fratello. Vi diamo il benvenuto in questa giornata dedicata alla gioia e alla degustazione del vino. Allora, Sandro, ieri l'ho chiamato al telefono, era molto ammalato, quindi aveva la voce abbastanza provata, ma mi ha detto che si stava curando proprio in previsione della puntata. Quindi adesso io ho passato il libro che ho così enunciato durante la presentazione di Sandro, Il matrimonio tra cibo e vino. Lascio magari a Giulietta giusto 2 secondi di tempo per magari concentrarsi e vedere se può trovare un testo, una prefazione o comunque una pagina che le piaccia, così io, mentre lei farà questo esercizio, telefono al nostro amico Sandro nella speranza che riesca a parlare. Allora, se tanto io lascio il microfono a Giulietta, ci sei?
Sì.
Va bene, allora io intanto faccio il numero, mi tolgo la cuffia così non vi do fastidio.
Lettera dell'osteria di Sandro San Giorgi, tratto da Il matrimonio tra cibo e vino. In stato di grazia, amico Volta, di notte da una bettola ti scrivo. Stato di grazia che non so più grande bene di contemplare. Tra la nebbia del vino i paesaggi, di cui Rozart ornò all'intorno i muri. E lo stessa baffuta o la ridente ragazzotta che reca la terrina. Attaccare discorso con chi capita vicino, a chi sorridere sorridere, volere a tutti bene, scantonato dal tempo e dallo spazio, guardare il mondo come padre eterno. E poi uscire dalla bettola leggero, come la mongolfiera che si invola, sentir come tappeti di velluto i lastricati sotto il piede incerto, e voglia di cantare a squarciagola. Per il mondo cambiato mi piloto, nave che sbanda il consueto porto, fuggir di gatti innanzi al passo sordo, rettangolo di luce prepotente nel vicolo che fruscia di fantasmi.
Buonasera Sandro, sono Daniela. Ciao. Allora, ti metto in comunicazione con la regia, così passi in diretta.
Benvenuto Sandro San Giorgi.
Come stai? Ci senti?
Sì.
Bene. Come va? Stai meglio oggi?
Non tanto.
Ah, allora ti risparmieremo. Senti, abbiamo letto la terza pagina di Anna con la bellissima, diciamo, intervista, e anche abbiamo letto la tua risposta. Quindi
avete già letto le mie risposte.
Sì, perché diciamo avevamo bisogno di tempo per poterti contattare. Allora, se tu sei, e abbiamo anche, mentre ti chiamavo io, Giulietta ha letto una pagina tratta dal matrimonio tra cibo e vino. Quindi adesso.
Quale in particolare?
Allora, aspetta che Giulietta
così
la
curiosità.
Sì,
certo.
Leggevo Lettera dell'osteria.
Ah, quindi una poesia proprio.
Una poesia.
Sì, sì. Sai che la tela sonora si dedica alla poesia in
Camillo
particolare.
Sbarbaro.
Allora, senti, adesso, visto che ci siamo riusciti a contattarti, ci farebbe piacere che prendessi un po' la parola tu e ci raccontassi questa bellissima esperienza di Portos e anche la tua così voglia di fare, di guardare, e anche un po', se permettimelo di dirmi, in modo diverso rispetto ai comuni mortali, nel senso che tra le pagine, tra le righe della pagina di Anna Maria Farabi, ho capito veramente questa tua capacità di accogliere la diversità
verità, e quindi per te questo è un valore importantissimo, soprattutto quando ci si accosta davvero esperto alla, così, al vino, alla conoscenza di questo liquido che solletica i sensi, e quindi indipendentemente dalla ragione. Ci vuoi magari raccontare tu con le tue parole e con la tua esperienza di critico e di esperto enologo?
Sì, sì, volentieri. Vai. Allora, io partirei da una naturale trasformazione del sentimento che mi ha colpito, e cioè il vino è capace di scatenare grandi passioni. Da sempre è un liquido speciale, tutti nell'antichità erano consapevoli della sua superiorità su tutte le altre bevande alcoliche e non, e perché probabilmente leggevano senza bisogno della scienza. Capivano senza bisogno della scienza già quali fossero i valori che questo liquido portava, e quali fosse anche l'emotività di cui era pieno, no? E quindi ha scatenato passioni anche negative, in effetti, perché dietro al vino ci sono state guerre non indifferenti. E ecco, la passione è il primo sentimento, no? E quindi uno prova una grande passione. Io nella mia, diciamo, vita, quando ho cominciato, ho provato una grande passione, però non è successo nulla di veramente sensibile per la mia intimità finché questa passione non si è trasformata in amore, e questo è stato il passaggio fondamentale, cioè la passione che è un sentimento indispensabile, però non può rimanere tale, perché è destinato evidentemente a sciogliersi, e infatti nella mia esperienza, nella mia carriera, ho visto diverse persone che si sono appassionate al vino, ma la cosa ha avuto una durata, una sorta di inizio e fine, mentre invece io ormai mi sono sposato, e quindi il matrimonio, nel senso più alto, più anarchico possibile, è quello dell'amore definitivo. Ecco, a quel punto, quando ho scoperto che la differenza era lì, e stavo scoprendo qual era il segreto di chi può parlare di vino, e cioè la capacità di accogliere la diversità. Mi vengono in mente molti esempi. Se a un esperto di musica classica si fa sentire un pezzo di musica rock, anche la più moderna e più complessa e più rumorosa, lui saprà sempre riconoscere il vero talento, anche se è una musica che apparentemente sembra lontana dalle sue corde, ma il vero talento emergerà, perché questa persona è capace, proprio grazie alla sua, al suo amore verso la musica, e quindi al suo amore verso la diversità. Ecco, nel mio caso è così, e devo dire Portos, come esperienza didattica, come esperienza di scrittura editoriale, è stata questa. Cioè, io fino a quel punto avevo una bella percezione del vino, ero sempre così spontaneo, sempre così moralista, ho sempre cercato assolutamente di rimanere lontano dal potere, dalle sirene del denaro, perché il vino è una cosa molto seria, ma non avevo ancora scoperto quanto fosse profondo l'amore che provavo, ecco.
Ah, ci picchia, mi viene subito una domanda. Riesci ad amare anche una donna come riesci ad amare il vino?
No.
No. Sapevo già la risposta.
Questa resta tra noi, non ti preoccupare.
No, la sapevi già?
Sì, l'avevo già intuito, non so perché,
no,
chiedermelo.
No, e non lo considero naturalmente un aspetto positivo, perché evidentemente c'è una parte di me che ancora deve crescere, deve farsi.
Sì, ma è molto bello, cioè quello che sei riuscita a dire sul vino, poche persone, soprattutto il fatto così dell'indipendenza anche dal vile danaro, no? Perché è vero che noi tutti dobbiamo vivere e viviamo perché economicamente abbiamo delle somme, abbiamo dei risparmi, abbiamo un lavoro, abbiamo quindi di che sostenerci, però come giustamente, no, ci fu quel grande personaggio che disse che non si vive di solo pane, ma si vive anche di tante altre cose, quindi esatto. di spirito, di poesia. E quello che è bello sentendoti e ad ascoltandoti è quasi indovinare come il vino per te non sia soltanto vino, ma una poesia, una scienza. Io credo che tu abbia, l'ho letto così nella rivista Portos, quel piccolo catalogo che mi ha inviato, ho organizzato anche dei corsi che avvicinano le persone alla conoscenza, alla degustazione del vino, ma anche di approfondimento, e se vogliamo per te è una poesia, non è soltanto una scienza o comunque un qualcosa che giustamente dicevi si studia, si impara e si diventa quasi un accademico, no? Un'enciclopedia vivente.
No, infatti, no. Ecco. Tu pensa che quando le persone mi chiedono al corso quali sono i libri, soprattutto all'inizio, quali sono i libri che vorrebbero poter comprare, che vorrei consigliargli, mi chiedono un consiglio, io gli dico di comprare un libro di poesie.
Oh, Anna Maria, per quello che t'ha scelto, perché
no, non lo so, però allora sì, c'è una coincidenza, nel senso che io sono un lettore di poesie, nella mia biblioteca prevalgono i libri di poesie rispetto agli altri libri. Questo è da sempre, io ho una predilezione, una sorta di magnetica attrazione verso la poesia, e quindi c'è questo, quindi non riesco mai ad abbandonarla, ma perché però gli chiedo questo, cioè gli dico questa cosa? Perché in realtà non esistono molti libri di poesia che hanno a che fare col vino. Anzi, non è quello l'obiettivo, cioè non è dirgli andatevi a leggere, che ne so, Lode al vino sì. di Neruda, che è una sì. bellissima poesia sul vino, oppure il sonetto del vino di Borges, che è uno straordinario riassunto.
Ci sono grandi nomi che hanno scritto sul vino.
Prego?
Ci sono grandi nomi che hanno scritto sul vino, però forse non è lì dove vuoi arrivare.
Prego?
Dico, ci sono grandi nomi che hanno scritto sì. sul vino, però forse non è lì dove vuoi arrivare.
No, esatto, bravissima. Cioè, la poesia è un mezzo incredibile perché riesce a riassumere alcune cose che il vino contiene. Cioè, quando Stevenson diceva che il vino è poesia imbottigliata, non lo diceva soltanto perché voleva fare un complimento al vino, o alla poesia, a seconda dei punti di vista. Io credo che lui avesse invece colto fino in fondo quello che io ho avuto la possibilità di scoprire più tardi, e cioè che nella lettura della poesia c'è la lettura del vino, nel senso che il romanzo ha una sua fluidità, il racconto ha se vogliamo anche una sua regola. È vero che la poesia ha una sua regola linguistica, come ce l'ha anche il vino, delle sue regole produttive, ma usciamo per un attimo da queste valutazioni tecniche, no? Abbandoniamo la valutazione tecnica. Ebbene, la percezione che produce la poesia nella nostra intimità razionale e meno coscienziosa è molto vicina all'effetto che produce il vino.
Sì.
E io me ne accorgo, per esempio, quando ascolto le poesie lette dall'autore o dall'autrice. Cioè, per esempio, il suono, la scelta delle parole, quindi del suono, è estremamente vicina all'effetto tattile che produce un vino, alla sua partecipazione. Ecco, questo non ce l'ha un'altra forma d'arte, non ce la può avere un'altra, è molto difficile. La musica si avvicina molto, molto di più di altri stili letterari e di altre scelte letterarie, forme letterarie. La musica ce la potrebbe avere, ma non è esattamente la stessa cosa, perché la musica ha anche, come posso dire, anche qualcosa di matematico, no? Mentre invece la poesia è, a volte ho la sensazione che sia pura imprevedibilità, esattamente come il vino, pura imprevedibilità. meno, perché la poesia è un bel modo di aprire la propria mente e a questo punto di accogliere la diversità del vino, soprattutto in un momento come questo in cui per ragioni mercantili, in un momento di crisi, ormai si parla di sopravvivenza delle aziende, ma non dimentichiamo che sono le stesse aziende che 5-6 anni fa, 7 anni fa sbandieravano fatturati da milioni e milioni di dollari, e quindi voglio dire, mi verrebbe da dire potevate metterli da parte, perché in effetti poi va a finire così, che adesso loro sono le vittime della fase critica, no? Mentre invece soltanto 5 anni fa erano vincenti, ma secondo me c'è una contraddizione in termini. Uno è vincente proprio perché resiste ai momenti di crisi. Allora, se ci sono delle ragioni mercantili, si capisce che il vino va ad appiattirsi, no? Perché vedi proprio l'imporre un modello che è facilmente esportabile, facilmente comunicabile. Ecco, questo vuol dire annullare l'imprevedibilità espressiva, che è il segreto del vino, è la sua bellezza. Non ci sono molte bevande al mondo che possono permettersi questa bellezza, no? Ecco, e questa imprevedibilità espressiva è patrimonio della poesia, secondo me.
Dato che parlavi della diversità, della capacità ad accogliere la diversità, non riesco a impedirmi di lanciare una piccola provocazione, perché è millenaria l'opposizione fra i paesi del vino e i paesi della birra, e noi qui siamo chiaramente in un paese della birra. Queste parole stanno essendo diffuse nel paese per eccellenza della birra, dove effettivamente si fanno degustazioni di birra, esposizioni, trattati, insomma è un'arte, o è considerata un'arte anche qua. E quindi c'è questa apertura comunque per anche altre bevande, se coltivate con la stessa cultura.
Certo. Il punto è, secondo me, metterle nella luce giusta. Allora, la birra è una bevanda indispensabile, io ne sono un consumatore affezionato, e la birra però è un prodotto nato, pensate che è nato prima del vino la birra, e è nato con uno spirito affettivo, e cioè nella produzione della birra c'è, salvo rarissimi casi, un modo per tenere il cliente, il consumatore, la persona affezionata, cioè tenerla vicina. La birra è una di quelle cose che, non so, tu vai a Hong Kong e trovi la tua birra, e vai a Ottawa e la ritrovi. Insomma, la birra nasce, anche quando era molto artigianale, con lo spirito della ripetitività. Non a caso la birra si può fare quasi tutto l'anno con un prodotto che si raccoglie e si mette da parte, e quindi si può usare anche in modo cadenzato. La birra ha una tecnica che si può esportare, infatti si trovano in giro per il mondo le birre con la scritta "fatto con tecnica della Chimay", per parlare di una birra belga molto, molto famosa. Salvo rari casi, naturalmente è un caso fantastico che questi rari casi si trovano tutti a Bruxelles e si chiamano Lambic, naturalmente, perché è chiaro che quella è una storia completamente diversa. In effetti però le Lambic le amano soltanto i grandissimi appassionati di vino, perché tutte le volte che io faccio sentire una Lambic a un appassionato di birra non gli piace, perché in effetti c'è questa incredibile variabilità. Ma le birre secondo me non sta neanche in piedi una sorta di inferiorità o di complesso di inferiorità. La birra è una bevanda indispensabile, come lo è il vino. Hanno collocazioni diverse, momenti diversi. La birra riesce a sostituire il vino qualche volta quando il rapporto col cibo si fa complicato, però è chiaramente una bevanda più ripetitiva. Per cui non esagero se dico che è una bevanda un po' più noiosa, ma proprio perché non possiamo vivere solo di vino, o solo di pane, o solo di caviale, abbiamo bisogno anche del momento in cui goderci una birra, ecco.
Sì,
Senti, mi sono spiegato.
Benissimo. Senti, io invece ti volevo chiedere un qualcosa. Tu, la copertina di Portos, ho qui in mano il numero 29, che tra l'altro è dedicato a Giorgio Ferigo, alla memoria delle sue parole e delle sue azioni, quindi mi sembrava giusto ricordarlo.
Giorgio.
Sì, infatti. E sotto il titolo Portos tu hai scritto Ribelle, nobile, disperato. Ci vuoi dire?
C'è scritto, ma non l'ho scritto io, devo dire.
Non l'ha scritto te?
No.
E chi l'ha scritto?
No, titolo e sottotitolo sono merito di uno dei miei soci. Okay. Delle persone che hanno iniziato subito con me questa avventura. Okay. Si chiama Damiano.
Sì, ho visto che il suo nome è ripetuto. E a un certo punto, infatti, mi piaceva la parte di fin dall'inizio, quando tu dici: molti ci hanno chiesto del ribelle, nobile e disperato.
Sì.
Sotto il nome della rivista. E vedi che già te lo chiedo anche io, senza aver letto questa parte. Ed era il disperato a non andare giù, soprattutto coloro che ci vogliono bene, convinti che la disperazione accentui la fragilità che ci accompagna fin dalla nascita. Allora, tu dici infatti, come Damiano lo formulò per spiegarci la sua idea del titolo Portos, lo accolsi subito. Vuoi continuare e dire magari...
Ma a un anno di distanza da quelle righe le ho scritte, sì, calcolate, le ho scritte i primi di novembre del 2007, e quindi a un anno di distanza per Portos è tanto.
Sì.
Nel senso che succedono diverse cose, sono già usciti due numeri abbastanza importanti e ne sta per uscire un terzo.
Ecco, però mi piaceva il fatto che tu consideri la disperazione, giustamente, sì, da una parte è un slancio doloroso e poi dici mai domo, nel senso che disturba, perché disturba le persone che hanno un po' questo approccio magari così molto superficiale, mentre la forza che regge tutto il tuo lavoro è una forza ed è un rigore che porta alla disperazione, o comunque che la disperazione esige. Quindi la disperazione qua è vista come un valore, non come un difetto, come uno stato dell'animo negativo, ma come invece lo slancio che porta la persona, dal momento che è disperata perché è alla ricerca di questo rigore, a dare il massimo. Ed effettivamente io te lo dissi fin dal primo momento, quando ti chiamai quella sera al telefono, sono rimasta molto più che piacevolmente colpita, perché non soltanto la scelta dei colori, perché ti dissi che inizi la rivista col bianco, poi prosegui con un colore più giallino, poi vai sul verde e poi questo verde diventa addirittura in certe parti del libro un bordeaux, quindi c'è la discrezione. Ecco, allora, questa, diciamo, una persona come te che riesce a parlare di poesia ma nello stesso tempo ha questo rigore e disperato, questa disperazione che porta a un rigore, come quanto lavora sulla rivista e quanto durante il giorno cosa fa invece per il vino e solo per il vino? Quindi mi spiego meglio, qual è la tua
parte? No, ma ti sei spiegata benissimo.
Benissimo.
Sì, sì, altro che. Devo dire che è una domanda forte. E è una domanda che mi faccio, quindi è una domanda che mi è molto familiare, perché non me la fanno gli altri, me la faccio da solo. Allora, la giornata di solito io non riesco mai a capire che cosa è per Portos e che cosa è per il vino. Quindi non riesco ad essere così diviso, nel senso che quasi tutto quanto quello che è per il vino è per Portos.
D'accordo.
E viceversa. E quindi la giornata funziona così. Poi, se vuoi, magari in Camera Carità ti posso anche raccontare dal punto di vista dei tempi, però questo non è importante per gli ascoltatori.
Ma soprattutto il tuo impegno emozionale, cioè, perché sono due cose, se vogliamo, tu dici che tutto quello che fai per Portos è per il vino e viceversa, però è pur vero che quando uno incomincia a scrivere, c'è un impegno mentale diverso e anche una sensorialità diversa, perché scrivere davvero, sì, può essere un momento magico e quasi, se vogliamo, che può dare alla testa quando arrivi a certi, così, a certi livelli di felicità e di gioia. Però il vino in sé, proprio l'attività che c'è vicino al vino, il fatto che si passano magari delle ore al freddo, oppure che si sta in piedi, che si deve scegliere l'etichetta, o che si deve guardare un'etichetta, che si deve capire che cosa si sta bevendo, si deve scoprire quali sono tutte le tecniche o le pratiche enologiche. Quindi tutto questo invece ha a che fare con una materialità, con un attaccamento alla terra diverso, giusto?
Ma guarda, il punto è questo, che io faccio molta fatica a scrivere, nel senso che mi fa molto male scrivere, mi produce un dolore profondissimo. E non è la mancanza, cioè la pagina bianca, è un'altra malattia che di cui non ho ancora capito la ragione, sinceramente. Sto cercando di capire, però ci sono delle ipotesi sul tavolo, ma ancora non
che stai esplorando.
Sì, non siamo riusciti, perché non sono solo in questa ricerca. Insomma, quindi la scrittura è davvero per me un momento veramente tremendo. E infatti la cerco di fuggirla il più possibile. Uno dei motivi per cui Portos esce con questa lentezza è che io fuggo la scrittura, e soltanto quando sono scaraventato con le spalle al muro riesco poi a tirare giù tutto quanto quello che ho maturato per mesi e mesi, che si è alimentato, come hai detto prima, di giornate passate a guardare le cose, a parlare con le persone, ad ascoltare i vini, per esempio. Insomma, questo processo è un processo sicuramente doloroso, però stavo pensando, mentre mi chiedevi, stavo pensando che, nonostante la fragilità di Portos, che è una vera fragilità economica, come tutte le iniziative, ho visto che anche gli altri editori che voi invitate hanno, alcuni li ho anche conosciuti di persona, abbiamo esattamente tutti gli stessi problemi.
Sì.
Insomma, la fragilità economica, le difficoltà oggettive in un mondo editoriale che offre prodotti in modo più sfacciato, e insomma, io però devo dirti, io mi sento comunque sempre privilegiato, cioè mi sento sempre comunque privilegiato, mi sento sempre fortunato, cioè mi sento sempre, anche adesso, voglio dire, ma cosa ci può essere di meglio di un momento come quello che stiamo condividendo in questo attimo, insomma.
Bene, senti, allora quindi, ti volevo dire una cosa. Volevamo mandare un po' di musica e poi riprendere la conversazione. Te la senti di rimanere all'ascolto? Magari ascolterai la musica e poi riprendiamo anche la lettura magari di una pagina del Matrimonio tra cibo e vino, perché tu dici delle cose bellissime, tra cui l'introduzione, quella bellissima poesia.
Quella è veramente,
se permetti, la sai a memoria?
È stata una scoperta bellissima.
La vuoi dire tu, la sai a memoria?
No, mi piace che ascoltarla dalla vostra voce.
Ok, allora la faccio leggere a Giulietta, e poi subito dopo questa poesia mandiamo la musica, tu resta con noi all'ascolto.
Sì, non mi muovo.
E poi ci risentiamo dopo. Vai, Giulietta.
Grazie.
Disse: procacciami una lanterna. Io gli risposi: cammina adagio. A me e a te il luccicare del vino servirà di lanterna. E ne versai una sorsata in un bicchiere. Questa gli fu Aurora fino all'aurora.
Oh,
abbiamo ascoltato un pezzo di Damien Marthart. Damien praticamente è un gruppo e le persone sono Damiano Simoncini, Enrico Boccioletti e Ernesto Marchetti. Ma ritorniamo al nostro ospite. Sandro, sei con noi?
Sono qua.
Hai ascoltato la musica?
Certo, infatti ero molto incuriosito.
Perché?
Perché dopo Bruno Vass era tosta scegliere un pezzo, siete state brave.
Vabbè, diciamo che merito di Gentian in regia, che se ne sta sempre in silenzio, ma esiste, ed è lui che grazie a lui che noi possiamo andare on the air. Ma allora, c'è una domandina che Giulietta è già lì che pizzica e stringe, si muove, vuole farti, sì. E vediamo un po' se ti piace.
Ho paura di non avere tempo di chiederti questa cosa, perché questo percorso è stato ideato da Anna Maria Farabi, che resta un po' quella che tira i fili, ma resta nell'oscurità, non c'è mai la sua voce autentica, leggiamo noi le sue parole. Per cui io sto chiedendo un po' a ogni pagina, e tu sei la terza pagina, di dire qualche parola su Anna Maria, di presentarcela, se ti va.
Sì, sì. Tu parli dal punto di vista, diciamo, emotivo, non dal punto di vista fisico.
Sì, no, quello che anche, non lo so, come vino.
Ecco, sì, come vino.
Come ti viene in mente, ma piuttosto dal punto di vista emotivo o forse artistico, come vuoi tu, quello che ti viene in mente pensando a lei. Perché sono un po' come dei pezzi di puzzle che gli ascoltatori possono mettere insieme e farsi
certo.
Un'immagine della persona.
Certo, io l'ho conosciuta poco, nel senso che l'ho incontrata poche volte, devo dire che siamo stati scaraventati in qualcosa, come dire, che andava anche al di là di una conoscenza così breve, però ci siamo adeguati subito e per adeguarci ci siamo lasciati andare evidentemente, quindi come dire, non siamo stati certo lì a fermarci in formalità e cose del genere. Questa è stata una cosa molto positiva. Anna è ancora, per me è ancora un soggetto dai tratti inesplicabili, nel senso che è ancora, come posso dirti, è come una specie di pietra grezza e quindi è difficile capire che cosa succederà, che cosa farà. È una pietra di grande valore, nel senso che tu ti accorgi appena la sfiori, per esempio io tengo molto alla tattilità come senso, devo dire molto di più di quanto magari uno che usa la bocca, il naso, però in realtà la tattilità
strano,
è molto
sì.
Moltissimo del vino, e non solo del vino secondo me, e però la sfiori, hai sempre l'impressione di poi invece non riesci mai a conoscerla. C'è una poesia di Wisława Szymborska che si adatta molto bene alla figura di Anna Farabi, che si intitola proprio Conversazione con una pietra.
Ed è dentro al numero 29?
No, la pubblicai sul numero 26, quindi ben 2 anni fa ormai.
E non ce l'hai sotto mano?
No. Prego?
Non ce l'hai sotto mano da leggercela?
Sì, ce l'ho sempre con me perché è una poesia che per me è molto molto importante.
Vuoi offrircela?
Sì, non è brevissima, Non so quanto tempo abbiamo.
Tu avevi ancora 15 minuti.
No, allora va bene. Devo dire che però prima faccio anche una premessa, perché in effetti è una poesia che mi è molto cara, forse è quella che preferisco, diciamo una delle tre che preferisco di questa straordinaria persona che ho avuto la possibilità di conoscere anche, e quindi ci vedo molto del vino in questa poesia, perché è un modo molto chiaro, è una comunicazione molto chiara di quello che si deve fare per vivere correttamente le cose che si amano. Ecco perché alla domanda di prima, quando mi chiedevi se sono stato capace di amare una donna così, io ho detto credo di non esserci mai riuscito, ecco. Eppure sono stato marito e sono anche padre evidentemente, però con una certa, un sano realismo devo dire che da me avrei voluto qualcosa di più in questo senso. Allora la prendo. Non l'ho preparata e quindi la devo andare a prendere. Perdonatemi un secondo solo.
Sì, sì, intanto magari diciamo qualcosa noi. Perché io ho visto... io ho visto che addirittura sul cioè, a parte il fatto che ci sono tantissimi libri che ha scritto, non è vero che ha scritto? E poi nel numero 26, dunque lui ha detto nel numero 27 un articolo su Hafez e il vino. Allora questo io lo devo chiedere. Ti pare, Giulietta? Ci facciamo leggere anche la poesia di Hafez.
Sono qui.
Vai.
Allora, busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare. Voglio venirti dentro, dare un'occhiata, respirarti come l'aria. Vattene, dice la pietra. Sono ermeticamente chiusa. Anche fatte a pezzi, saremo chiuse ermeticamente. Anche ridotte in polvere, non faremo entrare nessuno. Busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare. Vengo per pura curiosità. La vita è la sua unica occasione. Vorrei girare per il tuo palazzo e visitare poi anche la foglia e la goccia d'acqua. Ho poco tempo per farlo. La mia mortalità dovrebbe commuoverti. Sono di pietra, dice la pietra, e devo restare seria per forza. Vattene via. Non ho i muscoli del riso. Busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare. Dicono che in te ci sono grandi sale vuote, non viste, belle in vano, sorde, senza l'eco di alcun passo. Ammetti che tu stessa ne sai poco. Sale grandi e vuote, dice la pietra, ma in esse non c'è spazio. Belle, può darsi, ma al di là del gusto dei tuoi poveri sensi. Puoi conoscermi, però mai fino in fondo. Con tutta la mia superficie mi rivolgo a te, ma tutto il mio interno è girato altrove. Busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare. Non cerco in te un rifugio per l'eternità. Non sono infelice, non sono senza casa. Il mio mondo è degno di ritorno. Entrerò e uscirò a mani vuote. E come prova ad esserci stata davvero, porterò solo parole a cui nessuno presterà fede. Non entrerai, dice la pietra. Ti manca il senso del partecipare. Non c'è senso che possa sostituirti quello del partecipare. Anche una vista affilata fino all'onniveggenza non ti servirà a nulla senza il senso del partecipare. Non entrerai, non hai che una sensazione di quel senso, appena un germe, solo una parvenza. Busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare, non posso attendere 2000 secoli per entrare sotto il tuo tetto. Se non mi credi, dice la pietra, rivolgiti alla foglia, dirà la stessa cosa. Chiedi a una goccia d'acqua e ti dirà quello che ha detto la foglia. Chiedi infine a un capello della tua testa, scoppio dal ridere, d'una immensa risata che non so ridere. Busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare. Non ho porta, dice la pietra. Eccola. Siamo contenuta in Sale del 1962.
Siamo senza parole. Grazie mille.
È una
mille.
Poesia di tanto tempo fa. Prego.
Grazie mille, davvero.
È per così. Grazie a lei.
Poi ci devi scrivere allora. Come fare?
Prego?
Ci devi scrivere il testo, ci devi mandare la copia della poesia.
Così. Te la mando subito.
Così la,
posso fare
la
subito,
pubblichiamo, perché... la pubblichiamo sul nostro sito.
È una bella soddisfazione. Nel senso che non è, ripeto, l'unica che amo così profondamente e che secondo me avrebbe la capacità di essere così didattica, così educativa, però questa colpisce molto. Mi avete fatto pensare ad Anna, io ho pensato a questa, è così andata.
Bene, direi che si aggiunge un tassello a questo lungo filo di Anna per conoscerla e scoprirla, decisamente rivela parecchio della sua personalità. Senti, invece un'altra domandina. Nel numero 27 c'è un articolo, probabilmente hai trattato la poesia di Hafez e il vino.
Sì, ho riportato questo bel libro curato da questo professore di persianesimo, persianismo, all'Università di Venezia, sì.
E questa persona è ancora viva?
Il curatore?
Sì.
Sì, sì, è giovanissimo, giovanissimo, è giovane ancora, sì, sì, ci avrà una cinquantina d'anni.
Ecco, allora ci farebbe piacere poi metterci in contatto, perché non so se ne abbiamo mai parlato, ma io sono profondamente innamorata dell'Iran e studio iraniano, quindi, e ascolto le poesie di Hafez registrate. Ci sono delle poesie che sono registrate in, e poi c'è la traduzione in inglese per chi volesse capire il senso, ma sono veramente bellissime. Quindi magari chissà, la prossima volta ti invitiamo a leggerci un pezzo di questo articolo, oppure ci abboniamo a Portos come Radio Alma e riceviamo anche i numeri arretrati.
Volentieri.
C'è possibilità per i nostri radioascoltatori che volessero leggere la tua rivista, che vedo che c'è la possibilità di abbonarsi in Europa. Ok, quindi sono 4 numeri all'anno, magari lo ricordo.
No, 4 numeri è l'abbonamento.
Ah.
Come ti dicevo poco fa, sì. 4 numeri in un anno non ce la faccio mai.
Fai. Ma infatti ero stordita, perché dico, ma come fa a scrivere tutte queste cose? Cioè, non fa.
No, quando me l'hai chiesto quella sera, che è stata veramente una domanda bellissima, perché mi ha permesso di dirti anche in una conversazione, come dire, personale, no? Poi di esprimerti tutto quanto quello che avevo dentro, cioè ti ho detto subito che non ce la faccio a farlo in 4 numeri in un anno. Mi accorgo proprio che è come se quando un atleta si allena, una delle sue grandi doti per diventare un atleta finito, oltre al talento, è anche la possibilità di recuperare dopo un allenamento, dopo una gara. Ecco, io da questo punto di vista sono un disastro, perché fatico moltissimo a recuperare dopo una prova, e allora un anno veramente è troppo breve per me per fare 4 numeri così.
E vabbè, dai.
E fra l'altro devi sapere che io non riesco a fare 4 numeri diversi, cioè uno potrebbe dire, ma scusa, ma ormai Portos, che nasce come una rivista da 100 pagine, ne fa sempre 130, 140, ma potresti farne 4 più piccole, e invece non ce la facciamo, io non riesco a sentirmi soddisfatto. Quando prima parlavi del rigore mi è venuto in mente questo numero che doveva uscire già un mese fa e che invece è ancora nelle mie mani. E non esce perché non sono ancora contento.
Aspettiamo. Senti, tu sei anche un fautore dei vini naturali.
Sono stato il primo grande scrittore dei vini naturali,
sì, slow food,
come Portos, come persona. Ho anche avuto degli scontri violentissimi con quelli che a quel tempo erano i miei colleghi, i miei diciamo coautori della Guida dei Vini d'Italia, quindi abbiamo avuto scontri molto violenti su questo tema, e poi loro l'hanno scoperti circa 8 anni dopo, per cui è stata per me una grande soddisfazione scoprire i vini naturali così, grazie a quell'effetto che dicevo prima di passione e amore. E però nello stesso tempo sono anche una persona che ama il vino, e quindi io non sostengo il vino naturale to cure, sostengo il vino prima di tutto. Sono sicuro che un vino buono può essere soltanto un vino naturale, e questo è il dato fondamentale. Allo stesso modo però un vino naturale non è necessariamente buono,
perché
per fare un vino ci vuole anche una competenza, ci vuole un'attenzione, una premura che qualche volta i contadini con le intenzioni più naturali non posseggono. Allora passano dal fare un vino genuino a fare un vino banale. Quindi genuino è importante, però per metterlo in bottiglia, venderlo e poi esprimere, cioè riuscire a suscitare emozioni nella persona, e quindi quella parola fondamentale che per me è interessante è una parola molto importante per me, ebbene la parola interessante, per fare questo ci vuole, non basta un vino genuino, ecco, ci vuole un vino genuino come base, indispensabile, e sopra però ci vuole un vino vero, cioè un vino interessante.
L'arte.
Prego?
Quello che fa l'arte.
Forse sì, forse è questo. Sì. Tra l'altro, essendo l'arte già insita nella natura, nel vino, perché il vino è prodotto sostanzialmente da uno slancio artistico della natura, no? Che ha fatto una cosa bellissima, cioè ha messo insieme un luogo e uno strumento, no? Che sono il luogo e il posto dove viene il vino, e lo strumento è il vitigno, cioè il tipo di uva che suona. immaginario che è la Terra, no? Allora, in una coincidenza come questa, l'uomo deve soltanto custodire, però la custodia non è un'azione passiva.
Mm-hmm.
La custodia non è un'azione conservativa e basta. La custodia, l'osservazione, sono azioni tradizionali nel senso più nobile del termine, e cioè azioni evolutive.
Giustamente, perché il tempo passa e noi cambiamo, e la terra cambia, il clima cambia, cambia tutto. E senti, invece da lista dei vini che tu hai nel tuo libro bellissimo Matrimonio tra cibo e vino, parti dal 71 e arrivi fino al 103esimo, quindi dall'Aglianico fino al Verdicchio.
Sì.
Qual è il vino, se si può dire, che ti piace di più?
No, non c'è, infatti, non si può dire.
E tra vino bianco e vino rosso?
No, no.
Neanche
mi
quella.
Mi piacciono queste domande perché...
Non lasciarti corrompere, infatti.
Prego?
Non lasciarti corrompere.
Beh, chi è che me l'ha detto adesso?
Giulietta. Giulietta, invece prima ero io.
No. Allora, no, mi piacciono queste domande per un motivo, perché danno il senso della tua giovinezza dal punto di vista, come dire, dell'esperienza del vino, no?
Grazie.
Cioè, ancora così tenera,
grazie,
no?
Grazie.
È un po' acerba, no?
Sì,
allora
molto.
Ti vengono in mente queste domande.
No,
mentre invece il vino è qualcosa di incredibile, non si può dire se è meglio il rosso, ma tu pensa, per uno come me che scrive da tanto tempo, che beve, assaggia e beve da tanto tempo, ci potrebbe essere un vino verso il quale provo maggiore simpatia,
sì.
Ma è sempre legata alle fasi e quindi...
Giustamente, corrisponde a un'emozione, a un momento particolare.
E quindi, poi c'è di mezzo il cibo, che è una cosa importantissima, nei confronti del vino c'è di mezzo il cibo. Il vino non si beve da solo,
no.
Raramente si beve da solo, e non si beve da solo per berlo da solo, si beve da solo quando capita, ma il cibo è molto importante. Allora il vino lì assume un valore incredibile, come avete potuto leggere,
sì,
nel libro.
Caro Sandro, abbiamo ancora un minuto, quindi ci vuoi lasciare un'esortazione per i nostri amici che ci ascoltano e poi per la puntata che verrà registrata nel podcast e quindi rimarrà come pietra miliare di questo percorso che facciamo la tela sonora? Come ci vuoi salutare questa sera?
Mi piacerebbe pensare proprio a una cosa che dice Neruda, quando dice che il vino non è mai in un solo uomo, non è mai in una sola coppa, è gregario,
uh-huh,
e scambievole.
Bene.
E io trovo che questa sia una cosa straordinaria, tutt'altro che un segno di inferiorità.
Uh-huh.
Ma è un segno di grandezza, quello del servizio. Io lo trovo un segno di grandezza che il vino ha.
Bellissime,
è la sua bellezza.
Bellissime parole. Effettivamente il servizio molto dimenticato come attività e come valore, e quindi ringraziamo a maggior ragione Sandro, che è riuscito, parlandoci del vino, a ricordarci anche questo aspetto della nostra vita intesa come servizio. Senti Sandro, un arrivederci, perché ci sono talmente tante cose di cui potremmo parlare che forse una settimana ci vorrebbe.
Potremmo fare anche una serata sola sul vino.
Ecco, una serata sola sul vino. Ti invitiamo magari a Bruxelles a una degustazione, a una serata proprio sul vino, a un corso. Ti diamo un grande abbraccio,
grazie.
Salutiamo,
grazie,
grazie
dal
nostro cuore, ciao.